Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Ben trovati a tutti coloro che sono in ascolto. Eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock, carcere blues, carcere jazz, carcere punk rock, carcere hard rock, carcere space rock, carcere acid rock, carcere psychedelic rock, carcere progressive rock. Oggi ci troviamo dalla nostra parte dell'oceano, siamo a Londra. Non potremmo che essere a Londra. La nostra storia è una storia essenzialmente, sostanzialmente, follemente, assurdamente londinese.
Peter St. Clair Erskine era noto nel suo lavoro come Peter Loughborough. Solo a Londra i poliziotti, come gli attori, i musicisti e i pittori, usano nome d'arte. In verità l'uomo porta il titolo di Lord Loughborough, è anche noto come Settimo Conte di Roslin.
Nell'ormai lontano 2003, il poliziotto londinese Peter St. Clair Erskine, ovvero Peter Loughborough, che sarebbe Lord Loughborough, Settimo Conte di Roslin, passò un brutto quarto d'ora quando un signore, tal Aaron Barshak, riuscì a intrufolarsi al party di festeggiamento del 21esimo anno di età del principe William.
Una storia davvero molto londinese. Aaron Barshak era travestito da Osama bin Laden. Qualcuno rise, ma qualcuno in più invocò il cattivo gusto e sostenne che i controlli avrebbero dovuto essere più accurati.
Un annetto dopo, il nostro Peter Loughborough, conte di Roslin, si ritrovò nuovamente al centro di aspre critiche quando un attivista dell'organizzazione Fathers for Justice, che nel Regno Unito si batte per i diritti dei papà, riuscì ad arrivare sul balcone di Buckingham Palace.
Una storia davvero molto londinese. L'uomo, un certo Jason Hatch, era travestito da Batman e appese uno striscione di protesta a quel balcone dal quale di solito Sua Maestà si affacciava per salutare il suo popolo. Qualcuno rise, ma qualcuno in più invocò la sicurezza della regina e sperò che il poliziotto Peter St. Clair Erskine, ovvero Lord Loughborough, conte di Roslin, venisse rimosso dal suo incarico ai vertici del Dipartimento per la Protezione Reale.
Ma questo non accadde. Anzi, alcuni anni dopo, nel 2009, il conte di Roslin ricevette una medaglia onorifica dalla regina e venne considerato il suo poliziotto preferito. Ma nuovi guai erano in agguato.
Nel dicembre del 2010, la Rolls-Royce, a bordo della quale si trovavano il principe Carlo e sua moglie Camilla, si ritrovò al centro di una manifestazione di piazza. I manifestanti, che protestavano contro le tasse universitarie, la circondarono. Qualcuno pare riuscì a infilare un bastone nel finestrino. «Abbasso l'aristocrazia!» urlavano i dimostranti. A morte i reali, tagliamogli la testa.
Il 15 luglio del 2011 un ragazzo poco più che ventenne fu condannato a 16 mesi di carcere per aver preso parte a quella protesta. In maniera ben poco rispettosa si era arrampicato sul cenotafio, il monumento per i caduti delle forze armate che si erge nel centro di Londra, usando la bandiera britannica come fosse una liana. Qualche anno dopo Peter St. Clair Erskine Loughborough, conte di Roslin, fu nominato Master of the Household del principe di Galles e della duchessa di Cornovaglia nella proprietà reale di Clarence House. Una storia certamente molto londinese. Quel ragazzo era il figlio del chitarrista di uno dei più grandi gruppi della storia del rock, un gruppo che si è formato a Londra nel 1965. Il manifestante era Charlie Gilmour, figlio di David Gilmour, ma in questo pezzo la chitarra e la voce di David Gilmour ancora non sono arrivate. Qui ci sono quelle di Syd Barrett. Dal primo album della band, The Piper at the Gates of Dawn, siamo all'estate del 67, ci ascoltiamo See Emily Play, ovviamente i Pink Floyd.
Emily tries but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Three gates away. See Emily play. Soon after dark, Emily cries. Gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow. Touches the ground. Float on a river forever and ever, Emily.
Siamo con i Pink Floyd in questa prima puntata del 2024 di J-Louse Rock, una delle rock band più grandi di tutti i tempi. David Gilmour, nel suo ultimo album da solista, che risale ormai a qualche anno fa, al 2015, il titolo è Rattle That Lock, ha inserito proprio nella canzone che dà il titolo al disco un coro, il Liberty Choir, coro composto per la gran parte da ex detenuti del carcere di Wandsworth a Londra. È un coro che David Gilmour e la moglie oggi sostengono, in quanto l'esperienza del figlio li ha estremamente sensibilizzati sui problemi delle carceri. I Pink Floyd, come abbiamo detto, nascono a Londra nel 65, pur con vari cambi di line-up. È grandissima la produzione del gruppo, soprattutto negli anni 60 e 70. Nella seconda metà degli anni 60 e lungo tutti gli anni 70. Il grandissimo The Dark Side of the Moon, uno degli album più venduti della storia. Qui siamo al 1973, è già l'ottavo album in studio dei Pink Floyd. Questa è The Great Gig in the Sky.
like. Anytime you do, I don't mind. Why should I be frightened of dying? There's no reason for it, you better live some kind.
The Great Gig in the Sky. E da Londra noi passiamo in Piemonte.
Beh, il Piemonte è un luogo particolare per le carceri, un luogo dove, grazie anche all'impegno di un gruppo di poliziotti che sono stati messi a far parte del nucleo investigativo di polizia penitenziaria, un nucleo centralizzato che aveva delle sedi regionalizzate, sono state fatte delle indagini, delle inchieste che hanno riguardato molte carceri del Piemonte, fra cui Biella, ma fra cui anche Torino. Questo nucleo investigativo, purtroppo, recentemente, è stato un po' smantellato, gli è stata cambiata la testa per decisioni che in realtà non sono condivisibili, probabilmente perché indagavano troppo bene, ovviamente mettendosi a disposizione delle procure di Biella e Torino. Ricordo che Biella è la città dei pistoleri, è la città dove abbiamo sentito di quella brutta storia di uso di armi durante feste di Capodanno, fra l'altro alla presenza del sottosegretario alla giustizia. Ecco, è in Piemonte opera un'avvocatessa, un'avvocata, Benedetta Perego, che è una militante dell'associazione Antigone, ma che è anche il presidente di un'associazione importante, nata da poco, si chiama Astrali. È un'associazione che vuole fare sui diritti umani il contenzioso strategico, cioè aprire dei varchi per miglio nella legislazione e attraverso ricorsi giudiziari mirati cercare di migliorare la legislazione italiana, far fare passi in avanti in materia di diritti umani. Non facile in questo periodo. Ecco, noi abbiamo sentito Benedetta Perego e sentiamo quello che ha detto ai microfoni di Jealous Rock.
Benedetta Perego, puoi sintetizzarci a che punto sono i processi per le torture denunciate nel carcere di Torino?
Come purtroppo sapete, sia a Torino si è aperto un grande vaso di Pandora sulla situazione dell'Istituto Lorusso e Cotugno, che riguarda almeno quello che è attualmente a processo, perché poi purtroppo c'è da aspettarsi che ci siano periodi diversi e ulteriori, ma questo solo il tempo ce lo dirà. Ma attualmente sono arrivati in tribunale alla fase del giudizio tutti i fatti relativi a un periodo che va dall'aprile del 2017 a novembre del 2019. Sono 29 capi di imputazione per cui la Procura della Repubblica di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per 25 persone. Il rinvio a giudizio è stato chiesto a luglio del 2021 nei confronti di numerosi agenti di polizia penitenziaria, anche perché ci sono tanti capi di imputazione relativi alla tortura, ma anche alla violenza privata, alle lesioni, all'articolo 608 del codice penale, ma anche appunto nei confronti dell'allora direttore dell'istituto, dell'allora comandante dell'istituto, nonché due esponenti verticistici dell'OSAP, che è uno dei principali sindacati della polizia penitenziaria. Da quella richiesta di rinvio a giudizio siamo arrivati in udienza preliminare e l'allora direttore, l'allora comandante e un agente hanno chiesto di procedere con le forme del rito abbreviato che è arrivato recentemente a sentenza di primo grado, quindi il giudice dell'udienza preliminare si è pronunciato nei confronti di queste tre persone, mentre invece tutte le altre 22 hanno deciso per il dibattimento che sta prendendo proprio l'avvio in questi giorni davanti al Tribunale di Torino, in formazione collegiale, appunto proprio in questi giorni è stato fatto un calendario che vede già fissate parecchie udienze da qui a prima dell'estate 2024, in cui si cominceranno a sentire dei testimoni, si comincerà un po' ad entrare nel vivo della ricostruzione dei fatti.
C'è stata una prima decisione che ha visto sancire una responsabilità del direttore. Al di là della lieve sanzione, come giudichi il fatto che comunque c'è stata una condanna a chi dirigeva il carcere? E si poteva evitare che quelle violenze fossero commesse?
Sì, nell'ambito della sentenza di abbreviato che è stata appunto depositata subito prima di Natale, è stato condannato il direttore di allora del carcere di Torino, Domenico Minervini. Nell'ambito di una sentenza che sicuramente ha in parte deluso le aspettative delle parti civili, questa condanna è comunque molto molto importante. È stato condannato, è vero, a una pena molto esigua, solo pecuniaria, per l'omessa denuncia dei fatti che sono avvenuti nell'istituto, ma è importante perché nella sentenza si dà conto del fatto che il direttore fosse a conoscenza, quantomeno a partire dal 2018, della situazione critica e grave che andava via via creandosi nel Padiglione C dell'istituto torinese. E consideriamo che il periodo di imputazione va dall'aprile 2017 al novembre 2018, quindi quel periodo di sua certa, perché così ritenuta dal giudice, quantomeno di primo grado, conoscenza, è un periodo, che raccoglie quasi 2 anni. È un segno importante perché non recide quella catena di responsabilità che va dagli agenti di polizia penitenziaria fino al soggetto più apicale dell'istituto e perché sottolinea l'importanza del non girarsi dall'altra parte, del non trascurare determinati episodi, poiché se una sbagliata cultura penitenziaria che si è strutturata negli anni è volta a dire è meglio girarsi dall'altra parte per evitare, tra virgolette, problemi, in realtà la storia e questi processi stanno dimostrando proprio il contrario. Voltandosi dall'altra parte non si fa che avere un effetto slavina, come quello che si è verificato nel padiglione C delle Vallette di Torino, che dai primi episodi, se possiamo, se sono stati veramente i primi, si è poi arrivati a fatti via via sempre più gravi, sempre più intollerabili a detrimento della dignità umana. Mi chiedete se si poteva evitare quanto avvenuto con un pronto intervento della direzione, col senno del poi è difficile ovviamente dirlo, di sicuro. Un intervento pronto avrebbe potuto evitare quantomeno l'estensione temporale di una situazione così grave, così intollerabile. Appunto, un intervento immediato avrebbe quantomeno interrotto subito una situazione gravissima che invece si è davvero protratta troppo, troppo a lungo.
Antigone è parte civile nel procedimento. Che atmosfera c'è intorno al processo in una regione che ha visto purtroppo tanti altri episodi e denunce di tortura?
Eh sì, purtroppo il Piemonte si sta distinguendo non felicemente per quanti casi, per quante indagini stanno emergendo nei nostri istituti. Antigone si è costituita, anzi è stata confermata anche la costituzione di Antigone proprio in questi giorni, anche a dibattimento nel procedimento di Torino ed è in generale in prima linea in tutti i fascicoli distribuiti sul territorio piemontese, ma come del resto è sempre stata in prima linea nella tutela delle persone private della libertà in giro per l'Italia. L'atmosfera nella regione, in particolare intorno al processo di Torino, è tesa, così come è tesa l'atmosfera in carcere, perché poi dopo l'emergenza di questi fatti ci sono stati vari avvicendamenti nella direzione. Ci sono state evidentemente degli irrigidimenti nel clima generale anche del personale in divisa rispetto ai garanti, ma proprio per questo ancora di più è importante mantenere alta l'attenzione della società civile in generale, mantenere alto l'interessamento per delle vicende processuali che sono molto più importanti e vanno molto, molto oltre rispetto alle mura delle aule in cui si svolgono, ma riguardano davvero l'anima della nostra civiltà della nostra democrazia.
Tu sei tra i fondatori, nonché anima di Strali. Ci racconti come nasce e di che cosa si occupa?
L'anima sono la responsabile delle fatiche non retribuite di un sacco di persone. Adesso scherzi a parte, Strali è nata nel 2018 da un'iniziativa di alcuni giovani avvocati, giovani giuristi, con l'idea di utilizzare la strategic litigation, che è una tecnica che si sviluppa nei sistemi, diciamo, anglosassoni di common law, ma che negli ultimi anni ha preso sempre più piede anche in quelli come il nostro, dove i precedenti giudiziari hanno sempre più importanza anche nella modifica delle leggi e delle normative, con l'idea appunto di utilizzare dei casi come se fossero degli arieti con cui ottenere delle modifiche del sistema legislativo o comunque giudiziario e evolvere sul terreno della tutela e della promozione dei diritti umani. Ed effettivamente è uno esperimento che sta funzionando molto bene, stiamo lavorando su fronti diversi, ovviamente con tentativi, a volte anche d'errori, però pensiamo che sia davvero importante appunto pensare all'aula di giustizia come un luogo dove si possono ottenere dei risultati positivi per i diritti umani e cerchiamo di offrire questo servizio anche magari delle associazioni che si occupano settorialmente di alcuni settori legati a determinati diritti civili o diritti umani, ma non hanno le forze magari per avere un ufficio legale interno, e quindi interveniamo noi cercando appunto di supportare casi che riteniamo strategici.
È pensabile fare contenzioso strategico anche su grandi temi di geopolitica, come ad esempio l'intesa tra Italia e Libia?
Diciamo che il nostro tentativo è quello, cerchiamo di utilizzare la strategic litigation anche su temi come quello del memorandum Italia-Libia, soprattutto perché pensiamo che da quando questo accordo internazionale è in essere, il nostro Stato di fatto supporta e soprattutto dà un ingente finanziamento alla Guardia Costiera Libica, che è noto, riporta molte persone trovate nel Mediterraneo, in Libia, destinandole a campi dove si violano i diritti più basici dell'essere umano e si perpetuano torture. E riteniamo quindi importantissimo che l'Italia venga chiamata a rispondere delle proprie responsabilità, perché per questo contributo concreto, strategico, economico all'attività della Guardia Costiera Libica, e quindi nemmeno troppo indirettamente al perpetramento di queste torture, di queste violazioni dei diritti umani. Questo è il motivo per cui l'anno scorso siamo andati di fronte alla Corte Penale Internazionale, abbiamo fatto un esposto con altre associazioni cercando di ipotizzare la qualificazione di questi come crimini di guerra, ed è appunto il nostro esposto insieme anche ad altri, e adesso al vaglio della Corte Penale Internazionale, speriamo porti a dei movimenti da quel punto di vista su quel terreno. In generale è ovvio che è molto difficile che con un solo caso, no? Appunto il caso Ariete, di un singolo si riesca ad annullare un accordo internazionale, ma è sicuramente la direzione su cui non vogliamo smettere di lavorare e tentare, nella convinzione che il comportamento dell'Italia non solo avvalli ma assolutamente contribuisca alla violazione di diritti fondamentali e quindi di varie normative internazionali, dalla Convenzione contro la tortura alla stessa Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Grazie a Benedetta Perego per essere stata con noi qui a Jailhouse Rock. Benedetta Perego, presidente di Strali. Strali sta per Strategic Litigation, appunto il contenzioso strategico di cui si parlava. Da The Wall siamo al 1979, un disco che non ha bisogno di presentazioni, ci ascoltiamo. Hey You.
Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Open your heart, I'm coming home. We'll be right back.
Con i Pink Floyd in questa prima puntata del 2024 di Jailhouse Rock, che adesso come sempre entra in carcere. Arriva il giornale radio dal carcere, dalle redazioni di Roma Re Bibbia Nuovo Complesso e Milano Bollate.
Da Re Bibbia un libero racconto sull'ingresso in carcere.
Ci ascoltiamo le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Buongiorno a tutti e buon anno a tutti quanti. Da Re Bibbia, Mauro
e Arturo.
Inizieremo con la storia un po', diciamo, del carcere e del carcerato. Quando si viene, diciamo così, ristretti. La cosa più brutta che io ricordi è quando mi portavano con la sirena accesa di notte dal commissariato al carcere. E di notte, entrato in carcere, fatto spogliare nudo completamente, ti facevano fare le flessioni per vedere, ma è cosa improbabile naturalmente, perché uno non è che quando viene carcerato porta cose dentro così, ma va bene comunque. E poi naturalmente fanno il censimento di tutto ciò che uno ha in tasca e degli indumenti che porta addosso, eccetera. Dopodiché ti passano la cosiddetta fornitura, ti fanno rivestire, ti dicono riprenda i suoi, diciamo così, i suoi indumenti, le sue cose, tranne quelle che loro mettono al casellario, tipo i soldi, tipo i documenti, tipo le carte di credito, tutto ciò, anche orologi se non sono del tipo consentito, catene, catenine, eccetera, braccialetti. E ti danno la fornitura. Questa fornitura è composta da, dovrebbe essere composta da uno spazzolino, un dentifricio, un bicchiere, un piatto, anzi due piatti, uno fondo e uno piano, una forchetta, un cucchiaio. Poi ti danno le lenzuola e ti mandano, ti avviano alla cella predestinata. Prima di tutto ti mandano in un braccio, nessuno può scegliere naturalmente, anche perché chi è alla prima condanna come me neanche sapeva dell'esistenza dei cosiddetti bracci. E poi ti assegnano, quando arrivi ti mettono in un altro, diciamo così, un posto dove tu devi attendere che ti viene assegnata la cella. Dopodiché ti dicono cella primo piano, secondo piano, seconda, piano terra, cella tot. Tu vai e naturalmente quando arrivi ci sono già altre persone che si presentano e ti presenti e naturalmente ti chiedono subito i fogli o quantomeno quello che ti è successo. E tu ricominci a raccontare. Naturalmente non come davanti al giudice, però comunque sia, devi dire quello che ti è capitato.
E quindi c'è l'ingresso. Ti guardi attorno, fai un lungo corridoio, hai le cose in mano, proprio come in un film. Avete presente il famoso film di Alberto Sordi, quando si entra? E quindi ci sono detenuti che non ti aspettano, perché tu vieni assegnato all'ultimo momento, e c'è l'assistente che presenta, dice: questo è nuovo, è arrivato adesso. C'è una sorta di capocella, chiamiamolo così, che si presenta, dice: io mi chiamo Mario Rossi, Francesco Bianchi, ti presento gli altri, e poi tu cominci a cercare di capire, dicono: guarda, il letto è tuo, prepariamo la branda, prepariamo tutto, come ti chiami, che cosa è successo, quando ti hanno bevuto, a Roma si dice così, adesso a Milano magari si userà un altro termine, e poi magari c'è la descrizione da parte di questo capocella dei vari detenuti: quello è molto bravo, quell'altro è molto superstizioso, è un po' palloso, e quello no, quello è mattaccino, perché c'è sempre questa definizione, la tendenza, il mattaccino sarebbe magari il detenuto che è un po' problematico, no? Che magari sta un po' per conto suo, sta sempre a scrivere alla moglie che l'ha lasciato, è disperato, è problematico, eccetera eccetera. E poi niente, ti fanno vedere un po' qual è il tuo posto branda, ti dicono qual è l'armadietto e ti offrono il caffè. Quello è il momento in cui tu, in qualche modo, se c'è la massima considerazione anche umana per te, è una cosa molto importante questa, ma è anche una fase di studio, cercano di capire chi sei, per quale motivo ti trovi in cella, quale tipo di reato puoi aver commesso, perché ci sono tipologie di reati che sono un po' invisi agli altri detenuti, che sono magari un po' particolarmente odiosi. Dopodiché magari si scherza, si ride, si drammatizza un po', si chiacchiera un po', e poi si va tutti a letto, si è mangiato tutto quanto, e finisce così, diciamo, la prima giornata. La prossima volta naturalmente descriveremo anche altri aspetti, la seconda giornata di colui che ha fatto questo ingresso, diciamo, non particolarmente felice, e i giorni che verranno, quindi il momento in cui si va all'aria e ci sono gli altri detenuti delle altre celle, delle altre sezioni, che si presentano, con cui tu ti devi presentare, e quindi si ricomincia tutta una serie di discorsi, e ne parleremo la prossima volta.
Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'.
Buongiorno a voi, buon 2024, sono Alessandra, vi parlo dal reparto femminile del carcere di Bollate, siamo qui a Radio Bollate per raccontarvi di come sono andate le nostre festività, anche se si è lontani dalla famiglia, però mi sono accorta di una cosa importante, che il Natale va al di là del materiale. Va al di là del materiale perché è l'anima che conta, la famiglia che è fuori, e comunque perché non mancano le amiche e gli amici all'interno, che sempre l'augurio, il sorriso ce l'hanno anche durante questi periodi difficili. Adesso diamo la parola a Maila, Emanuele e a Laura.
Vabbè, ovviamente il mio primo Natale in carcere sicuramente ero molto triste, molto affranta di stare lontano dalle mie figlie. Poi la vigilia pomeriggio sono arrivate delle nuove giunte e nella mia cella ne sono state messe due, quindi l'unica cosa era fare un'ottima accoglienza a queste, perché mi sono messa anche nei panni di queste due povere ragazze sbattute la vigilia di Natale in un altro carcere. Cioè io stavo male e soffrivo, però ho pensato a loro. Sicuramente stavano peggio di me. Le abbiamo consolate nei loro pianti, l'abbiamo condiviso con loro le nuove emozioni per cercare di fare sentire a loro agio. Pare che ci siamo riuscite. E questo per me è un successo, quindi ricorderò questo Natale.
Allora, io rispetto agli altri, magari il Natale lo passo diverso. Ho cucinato e non ho assaggiato niente di quello che ho cucinato, ma va bene così. Io cucino, ma sono a dieta, e mi alleno tanto, mangio poco. Spero di aver provato il sorriso a tutti. Magari spero di trovare un vero amico o una vera amica.
Le feste sono sempre un po' difficili, però cerchiamo di darci da fare anche tra di noi per non isolarci e per cercare di trovare un po' di allegria anche in questo posto e soprattutto con le persone con cui abbiamo legato un pochino di più.
Buon 2024 a tutti gli ascoltatori di Radio Bollate. Siamo qui riuniti per raccontarci e raccontare come abbiamo trascorso queste feste. Comincerei da Diego.
Purtroppo in carcere, ma insomma anche in questo caso abbiamo festeggiato al di là di tutto ho festeggiato più qui in carcere che a casa. A casa non ho mai festeggiato Natale, qui l'abbiamo festeggiato, quindi addirittura ci hanno dato anche lo spumantino d'ancia.
E fino alle 10, apertura fino alle 10.
Astemio, quindi ho anche bevuto, questo quindi ho fatto cose che non ho mai fatto in generale nella mia vita. Quindi abbiamo avuto oltremodo motivo di cucinare e quello ci siamo un po' inventati un po' il tutto per darci un po' un'idea di casa. Adesso c'è anche Salvatore. Vai Salvatore.
Abbiamo,
invece...
abbiamo cucinato, ho cucinato.
Hai cucinato.
Ho cucinato.
Che sia che non sono capace di fare.
Mi dà casa.
Lascia fare.
Come se fossi in casa, a casa.
Tu sei anche un rompiballe, che è diverso.
Sì, abbiamo fatto pasta al forno, lasagne.
Con un chilo e mezzo di ragù.
Con un chilo e mezzo di ragù. Tirami su. E cosa abbiamo fatto? Anche panettone ripieno.
Sì.
Panettone ripieno.
Te invece Matteo, perché noi siamo al terzo reparto. Te invece al quinto.
Invece io al quinto reparto, cene più ridotte, non come quantità perché abbiamo mangiato da sfondarci veramente tanto, però una socialità composta da quattro persone che secondo me è il numero ideale per stare bene, rilassarsi, ridere, scherzare, ma non amo troppo le grandi tavolate, la confusione. Abbiamo creato uno spazio per essere in quattro comodi e quindi trascorrere la vigilia di Natale e replicare il giorno dopo per la sera di Natale. A questo punto sempre con lo spumantino gancia che dici tu naturalmente, perché comunque qui a Bollate c'è una grande apertura, non solo apertura nel senso che è l'unico carcere in Italia dove le celle sono aperte, ma siamo aperti su quattro piani in ogni reparto, per cui c'è grande libertà di movimento, possibilità di andare a fare saluti ad amici, entrare in altre celle, quindi condividere anche piccoli momenti di socialità e trascorrere le feste.
L'anno che sta arrivando tra un anno passerà, io mi sto preparando, è questa la novità.
Il GRC, giornale radio dal carcere, restiamo a Bollate, arrivano i nostri amici musicisti che ci accompagnano settimana dopo settimana dal carcere di Bollate con un grande classico dei Pink Floyd, ma come sempre si presentano da sole, quindi io a Bollate, lascio il microfono.
Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Jailhouse Rock, oggi abbiamo per voi una canzone davvero molto bella, Comfortably Numb dei Pink Floyd, l'abbiamo suonata qui in live. Io alla tastiera, Claudio alla voce, Luca alle chitarre, il buon Benji al basso e il Doc alla batteria. Ragazzi, volete dire qualcosa?
Sì, salutiamo e abbracciamo Susanna e Patrizia.
Vabbè, quello sempre, quello sempre, è d'obbligo.
I nostri radioascoltatori di Jailhouse Rock. E un caloroso saluto a tutti.
Un saluto a tutti.
Ciao.
Basic facts. Can you show we were reserved?
Comfortably Numb, a cantare non erano i Pink Floyd ma i nostri amici musicisti. Dal carcere di Bollate arriva un altro grande amico di J-Laus Rock, è Carmelo Musumeci, che ci ha insegnato, ci ha mostrato, ci ha dipinto in questi anni il carcere e la pena dell'ergastolo dalla sua rubrica L'ergastolano.
Qual è la pena equa? Qualsiasi pena non sarà mai giusta né equa in quanto pena, però a mio parere ci sarebbe una pena giusta. Chi commette un reato è una persona socialmente e culturalmente malata, quindi basterebbe semplicemente curarla con amore e attenzione. La migliore vendetta per un figlio a cui hanno ucciso il padre sarebbe pretendere che la società o lo Stato cambi, migliori e reinserisca nella società la persona che ha sbagliato. Sarà il senso di colpa la sua pena eterna.
L'ergastolano, Carmelo Musumeci. Carmelo Musumeci di Natale in carcere ne avrà fatti tanti. Quest'anno il Natale per chi era nelle carceri del Lazio è stato un Natale un po' più triste, un po' più solo, un po' più, diciamo, incomprensibilmente grigio. Perché? Perché tutti gli anni alcune associazioni organizzano il pranzo di Natale con tanti detenuti, ovviamente con i detenuti che non hanno soldi nei loro conti correnti per comprarsi un panettone, un pandoro per festeggiare. Beh, erano belle tavolate, erano, diciamo, momenti, ovviamente singoli momenti, ma singoli momenti in cui ci si sentiva meno soli. Beh, quest'anno è arrivata una disposizione dal provveditorato laziale, non si poteva essere che più che in 25. Allora in alcuni carceri è stato detto: ma come ne scelgo 25 se ci sono più di 100 persone che non hanno un euro sul loro conto corrente? E quel pranzo di Natale non si è fatto e i detenuti sono rimasti soli, incomprensibilmente soli, anche il giorno di Natale. Ora io mi piacerebbe che chi ha preso quella decisione lo vada a raccontare al suo prete in confessione.
E abbiamo tempo per ascoltare insieme solamente un ultimo brano dei Pink Floyd. The Division Bell è il 14° album in studio del gruppo, dopo ci sarà solo The Endless River, uscito però 20 anni dopo. The Division Bell vede la luce nel marzo del 94, da qui ci ascoltiamo Keep Talking.
What? have to be like this. All we need to do is make sure we keep talking.
Keep Talking, i Pink Floyd, J. Lauser Rock finisce qui, ma durante la settimana potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jlauserrock.it e potete anche seguirci sui nostri canali sociali, ci trovate su Facebook, su X e su Instagram. J. Lauser Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione purtroppo a volte si viene anche suonati. Noi torniamo tra una settimana esatta, stesso giorno, stessa ora e stesse frequenze. Un saluto e l'augurio di una buona settimana da Susanna Marietti
e da Patrizio Colnella.
Walking the party, the county jail. Prison hours and they began to wail. The jump was jumping and the blood began to swing. Should have heard.